Radio Trescenza.
Buongiorno da Rossella Panarese, sono lì 11, quasi un minuto. Oggi è venerdì 9 luglio e concludiamo la settimana di Radio Trescenza in bellezza, perché oggi parliamo di un'immagine molto bella, senza rischio di essere retorici. È un'immagine che poi provoca una vertigine quando capiamo, quando ci raccontano che cosa rappresenta, perché la fotografia dell'universo, e non è la fotografia solo dell'universo che in qualche modo abitiamo, insomma, la nostra Via Lattea o le galassie sorelle, ma come un dipinto che lasci intravedere un dipinto più antico, ecco, allo stesso modo in questa immagine, in questa mappa, in questa fotografia è rappresentato anche l'universo bambino, così lo chiamano i fisici, quell'universo che viene rappresentato subito dopo il Big Bang, l'esplosione del Big Bang. Naturalmente non si tratta di una fotografia ordinaria, ma si tratta di un lavoro che ha occupato un intero anno di raccolta di dati. Protagonista è il satellite Max Planck, lanciato lo scorso anno nel 2009, e poi c'è stata, credo, oltre che la sapienza, anche la pignoleria e la perizia di ingegneri e fisici per mettere a fuoco un'immagine così. È vero, Reno Mandolesi?
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, certamente sì. Diciamo che si parla di circa 1000 persone che per 20 anni hanno lavorato in questo progetto e come ha ricordato, abbiamo analizzato un po' meno di un anno di dati e siamo riusciti a produrre quello che è finalmente almeno l'inizio del nostro sogno, questa foto dell'universo che ci mostra non solo la galassia e alcuni oggetti extragalattici, ma ci mostra anche il fondo, che è il fondo a microonde, che è la prima luce che è stata mai emessa dall'universo.
Allora, Reno Mandolesi è dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, naturalmente, ed è il responsabile di uno degli occhi del satellite Planck, possiamo dire così. Se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono vicini a un computer, possono collegarsi col nostro sito radiotrescienza.rai.it, dove abbiamo caricato questa foto. Trovate un link sotto la parola qui, come sottolineata naturalmente, e lì c'è l'immagine prodotta da questi 1000 scienziati, 1000 ricercatori che hanno lavorato per 20 anni, quindi hanno lavorato ancora prima che Planck fosse messo in orbita, e trovate la foto anche su Facebook. E per concludere, tutte le informazioni da dare a chi ci segue, vi ricordo anche il nostro numero di telefono per mandarci sms in diretta, quindi le domande che volete che io faccia a Reno Mandolesi, 335 56 34 296. Allora, Mandolesi, intanto vi siete commossi quando l'avete vista, perché effettivamente è molto chiara e molto bella, al di là del fatto di saperla o meno leggere.
Devo dirle che ci siamo commossi immediatamente dopo che il satellite è stato lanciato, cioè al momento del lancio è stata la prima grande commozione, perché ovviamente lo shock dovuto ad un lancio è un grande shock per una macchina complessa come un satellite. E mi ricordo il 14 maggio ero lì presente alla...
L'anno scorso, no? 2009.
2009, sì, esatto. Nella base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, un posto perfido dal punto di vista del clima, e nel momento in cui l'Ariane 5 ha cominciato a muoversi dal terreno, ha messo in orbita questo satellite insieme a un satellite gemello, è stata una delle più grandi emozioni della mia vita, ovviamente paragonabile soltanto alla nascita di un figlio. Quindi come si può immaginare, quello è il primo momento. L'altro grande momento è stato quando, una volta raffreddato il satellite, perché questo è un satellite molto complesso, abbiamo acceso per la prima volta gli strumenti e per la prima volta abbiamo visto un segnale del cielo che era quello che ci aspettavamo. Abbiamo visto la galassia, abbiamo visto il fondo cosmico, anche se in maniera molto ruvida e rozza, ma diciamo la primissima accensione ci ha già dato indicazione che avevamo un buon giorno.
Il buongiorno di un lavoro che poi continuerà, perché poi nel 2012 voi pensate di avere altre foto così anche ancora più nitide, no?
Quella che abbiamo mostrato è la foto di un'osservazione completa del cielo, corrisponde circa 6, 7, 8 mesi di dati, Ogni 6 mesi facciamo un'immagine completa del cielo, dovremmo raggiungere 4 immagini complete del cielo per accumulare dati e alla fine dovremo dipanare la matassa ed arrivare a quella che è l'obiettivo primario di questa impresa, che è quella di studiare la prima luce dell'universo nei suoi dettagli del così minuscoli, che hanno bisogno appunto di un oggetto così complesso per essere fotografati. Ma questi minuscoli dettagli ci diranno poi qual è la storia dell'universo dal momento in cui è nato. Immediatamente dopo è successa qualcosa che si chiama inflazione, l'universo è aumentato di un fattore di 40 ordini di grandezza, che vuol dire uno seguito da 40 zeri.
Quindi non solo 40 volte più grande, ma sono 40 zeri.
No, uno seguito da 40 zeri è aumentato improvvisamente in un tempo minuscolo, e durante quella fase è successo tutto. Da quell'immagine, dall'immagine della prima luce, non riusciamo a risalire attraverso i modelli, ad una modellistica che è oggi esistente, a che cosa è successo allora. Allora, quindi veramente andiamo all'inizio della nostra esistenza.
Cioè, stiamo parlando della fisica dei primissimi istanti dell'universo, la fisica
sì.
Di energie talmente al di là della nostra immaginazione, molto più forti di quelle che noi riusciamo a riprodurre, naturalmente, nei nostri acceleratori più grandi come l'EHC siamo proprio...
Assolutamente, ci parliamo di energie che sono dell'ordine di decine di migliaia di volte superiori a quelle degli attuali acceleratori e che mai potranno essere raggiunte da acceleratori terrestri.
Allora, entriamo un po' nei particolari di questa immagine. I nostri ascoltatori stanno già cominciando a mandarci un sacco di messaggi al 335-5634-296, tra poco qualcuno glielo leggerò, ma insomma, per esempio Andrea dice: Che cosa dice l'immagine di Planck in più rispetto a quelle dei satelliti precedenti come COBE? Adesso tra un poco lo spiegheremo. Allora, prendiamo questa immagine. Intanto, quella parte luminosa che taglia, diciamo, l'ovale, no? Quella è la galassia, la nostra galassia.
Diciamo che quell'immagine è fatta di due componenti, un'immagine molto luminosa che è quella chiara che si vede con quei filamenti che partono dal centro della nostra galassia, il centro del piano della nostra galassia è praticamente tracciato diciamo l'asse maggiore di quell'ellisse, questo è tutto il cielo, quindi quell'immagine luminosa rappresenta essenzialmente la materia intergalattica, sia nella sua forma gasosa che sono elettroni, sia nella sua forma plasma in generale, sia nella sua forma di polvere. E quindi diciamo, è qualcosa di ciò che possiamo vedere oggi a frequenze che non sono mai state osservate con questo dettaglio e in tutto il cielo con questa complessità, con questa sensibilità e con questa complessità di strumentazione che lo osserva. Questa è un'immagine composta a 9 frequenze diverse, quindi è la somma di tutto ciò che è nel satellite Planck, di tutti gli strumenti che sono nel satellite Planck, e però vediamo dietro, nel fondo, e lo si osserva molto chiaramente in dettaglio, osservano quelle macchioline gialle e rosse, e quelle sono l'universo bambino, quello è la luce dell'universo bambino, la prima luce mai emessa dall'universo, che è stata emessa a 380.000 anni dopo il Big Bang. Ricordiamoci che la vita
dell'universo... Che sono i primi istanti dell'universo?
Prego?
Che sono poi i primi istanti della nascita dell'universo?
No, i primi istanti sono tempi dell'ordine di 10 alle meno 36 secondi, ecco. Cioè 0,00000 fino al, diciamo, un secondo, quindi un tempo infinitamente piccolo, ma diciamo la prima luce è stata emessa a 380.000 anni, e ricordiamoci che oggi l'universo, l'età dell'universo è circa di 15 miliardi di anni, quindi effettivamente se volessimo paragonarla alla vita di un uomo corrisponderebbe alla prima ora di vita, insomma, ecco.
Quindi noi in questa immagine
vediamo
sia l'universo oggi a 15 miliardi dalla sua nascita, per così dire.
Esatto.
E poi però vediamo con questi puntini luminosi che nella parte alta e bassa di questo ovale, che è rosa e azzurro, lì c'è la prima luce che noi riusciamo a captare, la radiazione fossile, naturalmente si chiama fossile perché ci aiuta, come i fossili degli animali, a capire come si era a quei tempi lì, e siamo circa 380.000 anni dopo il Big Bang. E allora allora questa radiazione fossile, Mandolesi, ricostruiamo un po' a grandi linee.
No, tra l'altro è adesso che comincia il nostro lavoro. Il nostro lavoro comincia con separare queste immagini che c'è nella primissima, in quello che si chiama foreground, in quello che si chiama avanti, diciamo, l'immagine che c'è di fronte rispetto al background che c'è dietro. Quindi a questo punto dobbiamo assolutamente separare queste due componenti, l'universo attuale dall'universo, dalla prima luce dell'universo. Questo è il lavoro che stiamo facendo.
Insomma, usando la metafora che voi usate, quella del dipinto che svela un altro dipinto sotto, dovete fare i restauratori, di distinguere a cosa appartiene una cosa e cosa appartiene all'altra. Insomma, una sorta di Eldorado questa foto, piena di roba.
Stiamo scavando nella miniera per riuscire a tirar fuori la mappa della luce primordiale completa. Da quella poi avremo tutte le informazioni che riguardano l'universo come era bambino, come era al suo inizio e come è evoluto fino alla prima luce.
Ricordiamo, Mandolesi, intanto gli ascoltatori ci stanno scrivendo moltissimi messaggi, ci sono anche dei saluti per lei, professor Mandolesi, da parte degli astrofili di Tesero.
Bene, che io saluto molto volentieri, è la mia seconda patria, diciamo, la montagna è la mia seconda patria, grazie.
Bene, salutiamo
cordialmente.
Li salutiamo anche noi, li ringraziamo per averci scritto. Allora, la radiazione fossile, la storia della radiazione fossile è un bellissimo capitolo che naturalmente continua tuttora della storia della scienza. Fu predetta nella fine degli anni 40 da quello straordinario studioso che era George Gamow, il fisico, ma che poi si è, come dire, esercitato nelle principali campi del sapere del Novecento, quindi insomma era davvero un genio. Poi ci fu la prima verifica sperimentale, quasi un po' casuale, che portò Arno Penzias e Robert Wilson al premio Nobel del 64. E poi arriva il satellite COBE, che poi ha prodotto un altro Nobel, di cui ci chiedeva il nostro ascoltatore. Ecco, rispetto
COBE,
a quello che COBE ha fatto,
è stato il primo a rivelare che in questa mappa, in questa prima luce dell'universo, esistono delle piccole fluttuazioni, delle piccole variazioni di temperatura che sono il segnale, la segnatura, la firma che queste piccole segnature danno della densità di materia in quel momento. Il punto è che nel momento in cui la luce ha cominciato a diffondersi ed è arrivata fino a noi, fino a un attimo prima la luce era totalmente connessa con la materia, era talmente intersecata con la materia attraverso interazioni forti, per cui non era possibile che uscisse fuori. Nel momento in cui l'universo espandendosi si è raffreddato, in quel momento la materia ha cominciato ad assumere le forme che oggi conosciamo, atomi di idrogeno prima e di elio eccetera eccetera. In quel momento la radiazione ha smesso di interagire con gli atomi, quindi risulta visibile a noi, quindi è arrivata a noi modificandosi pochissimo da allora ad oggi, però mantiene assolutamente come in copia carbone nelle sue caratteristiche, le caratteristiche che aveva la materia a cui era appiccicata. Non so se ho reso l'idea.
Sì.
Quelle piccole fluttuazioni quegli spot chiari e scuri di luce corrispondono a dei semi di materia più o meno densi, e laddove c'è un seme di materia più denso, molto probabilmente quel seme di materia è evoluto attraverso la gravità e attraverso la pressione di radiazione, che sono le due forze contrastanti una all'altra. Se attraverso la gravità quel seme di materia è evoluto in una galassia, in una di quelle che vediamo oggi. Quindi questa è l'importanza di vedere questa prima luce con le sue fluttuazioni che si chiamano anisotropie, e COBE ha avuto il pregio di vederle per prima, soltanto che COBE è un satellite primitivo rispetto a Planck, veramente primitivo, e come vedere una fotografia sbiadita, si vedono sì dei dettagli, ma non con la nitidezza con cui riusciamo a vederli oggi con Planck.
Con la precisione del satellite Planck. I nostri ascoltatori ci fanno un sacco di domande. Professor Mandolesi, noi adesso dobbiamo chiudere questa conversazione, insomma è un bel lapsus, conservazione. Dunque, io però qualcuna gliela devo leggere. Massimiliano ci scrive, volevo sapere se c'è una relazione tra tempo e temperatura.
Tra tempo e temperatura, sì che c'è una relazione tra tempo e temperatura, nel senso dal punto di vista del fondo cosmico. Il fondo cosmico aveva una temperatura di 3000 gradi nel momento in cui la prima luce è stata emessa ed è risultata visibile a noi a 380.000 anni, espandendosi l'universo la temperatura si è raffreddata fino a 2,7 gradi oggi, 2,7 gradi Kelvin, parliamo di gradi Kelvin, qua non parliamo di gradi centigradi. Un grado Kelvin, ricordo che è uguale a un grado centigrado, ma lo zero centigrado, cioè lo zero assoluto, lo zero gradi Kelvin corrisponde a meno 273,3 gradi centigradi. Quindi in ogni caso, diciamo, temperatura e tempo in qualche maniera sono correlate, che man mano che la luce si espande si raffredda, è come un gas.
Esiste una foto cartacea di questa immagine, ci chiede Mira, è stata pubblicata da molti quotidiani, io davanti in questo momento ho una foto pubblicata dall'Unità con un bellissimo articolo di Pietro Greco che insomma vi consiglio di leggere, ma insomma è stata pubblicata da molti altri giornali, almeno questo mi viene in mente, non so se Mandolesi può dare qualche altra indicazione, poi la saluto.
Credo che verrà pubblicata su Focus, se uno vuole vedere in carta patinata la foto di Planck.
Bene. Professor Mandolesi, auguri, buon lavoro, teniamoci in contatto, continuiamo a raccontare questa storia e poi magari la prossima volta ci spiegherà anche in che modo LHC, gli acceleratori e voi che scrutate l'universo potete lavorare insieme. Sono le 11:17, questa è Radio 3 Scienza, @rai.it.